Buongiorno, grazie a coloro che mi hanno invitato a questo interessante convegno a cui sono lieto di partecipare. A differenza dagli altri relatori che hanno lodevolmente distribuito il testo della loro relazione, io mi sono limitato a distribuire soltanto la riproduzione di alcuni passi di Aristotele e del relativo commento di San Tommaso, sui quali vorrei richiamare la vostra attenzione. Non ho mandato un testo completo perché avrei dovuto ripetere ciò che già avevo scritto e pubblicato su questo argomento circa 40 anni fa e che, se dovessi ripresentare, dovrei in qualche modo aggiornare e modificare tenendo conto del dibattito attuale. Ma ho voluto cominciare questa serie di testi che presento nel mio handout con un passo degli analitici posteriori di Aristotele che nel mio scritto di 40 anni fa non avevo preso in considerazione. Se fate attenzione al passo numero 1, analitici posteriori 2.7, 92b 13 14, qui Aristotele dice che l'essere to deinai uc usia udeni. Mignucci traduceva: l'essere non è la sostanza di nessuna cosa. Secondo me sarebbe forse meglio tradurre non è l'essenza, perché usia, quando regge il genitivo, quando è usato in modo assoluto significa sostanza, ma quando è usato che per reggere un genitivo significa l'essenza. Quindi qui, in questo passo, Aristotele dice che l'essere non è l'essenza di nessuna cosa, poiché ciò che è non è to on, l'ente, ciò che è non è un genere, non costituisce un genere. E come si spiega? Qui c'è un'espressione molto contratta che sottintende un ragionamento che cerco di articolare. L'essenza è ciò che viene espresso da una definizione. Quando io voglio dire l'essenza dell'uomo, devo dire l'uomo è un animale, poniamo, dotato di logos. Dico il genere e dico poi che è animale e dico la differenza specifica, ciò che lo distingue dagli altri animali, ossia il fatto di essere dotato di logos, cioè di linguaggio, cioè di parola. Ora, se l'essere fosse l'essenza di qualche cosa, dovrebbe entrare nella definizione e quindi dovrebbe indicare anzitutto il genere a cui quella cosa appartiene. Ma, dice Aristotele, l'essere non è un genere, quindi non può essere l'essenza di nessuna cosa. Non avevo preso in considerazione questo passo, su cui invece ha richiamato la mia attenzione un libro molto importante, che io giudico un libro fondamentale per la filosofia contemporanea, e lamento che non sia stato ancora tradotto in italiano. Giovanni Ventimiglia forse ci penserà. È il libro intitolato Three Philosophers a cura di Elizabeth Anscombe e Peter Geech, cioè due filosofi analitici inglesi, entrambi allievi di Wittgenstein e quindi espressione proprio della scuola più importante della filosofia analitica contemporanea. Questo libro, che fu pubblicato a Oxford più di 50 anni fa, cioè mi pare nel 1963, comprende tre capitoli, tre parti. La prima è su Aristotele ed è scritta da Elizabeth Anscombe. La seconda è su San Tommaso ed è scritta da Peter Geech e la terza è su Gottlob Frege, il filosofo tedesco della fine dell'Ottocento, il grande logico e matematico Frege, e la terza parte è scritta anche questa da Geech. Ebbene, questo passo degli analitici di Aristotele viene citato sia nel capitolo su Aristotele, ad opera di Elizabeth Anscombe, sia nel capitolo su Tommaso ad opera di Peter Gitch. Enscombe non vi si sofferma, si limita a ricordare che già Schopenhauer, nel mondo come volontà e rappresentazione, aveva visto in questo passo una specie di confutazione anticipata che Aristotele avrebbe fatto della prova ontologica di Sant'Anselmo. C'è proprio il passo di Schopenhauer che dice questo. E Enscombe si limita a fare questa osservazione, mentre Gitch, nel capitolo su Tommaso, parte da questo passo proprio per sollevare il problema che poi ritroviamo in questo dibattito tra il credente e l'ateo, e cioè se l'essere non può essere l'essenza di nessuna cosa, come dice Aristotele, come può Tommaso dire che l'essere è l'essenza di Dio? Come vedete già in questo dibattito, qui per essere si intende l'esistenza. Nel passo di Aristotele non c'è la distinzione tra essenza ed esistenza, perché per Aristotele to on significa ciò che è, e questo è un predicato che si dice di qualunque cosa. Di tutte le cose noi possiamo dire che sono on, che sono qualche cosa che è. È il predicato più universale che per Aristotele viene usato anche per indicare l'esistenza, ma non comprende solo l'esistenza. Ebbene, quando in tempi più recenti ho cominciato a occuparmi del tomismo analitico, perché già 40 anni fa avevo studiato Aristotele e avevo visto che in Aristotele c'erano delle difficoltà a questa concezione di Dio come essere, come actus essendi, che d'altra parte avevo letto nelle ampie e approfondite esposizioni di Gilson, di Fabro, di Geiger, dei tomisti più riconosciuti, più famosi del Novecento. E allora, ripeto, non avevo fatto attenzione a questo passo, su cui invece hanno riportato la mia attenzione i contributi di Enscombe e di Gitch, e questa volta sono stato indotto, devo dire che in passato non l'avevo fatto, ad andarmi a vedere anche il commento di San Tommaso al passo degli analitici di Aristotele, che trovate riportato sempre in questo handout, e che è un passo molto interessante, perché Tommaso dice: «Hoc enim ipsum quod est esse, non est substantia vel essentia». Tommaso aveva capito benissimo che qui usia vuol dire essenza, ti dice substantia vel essentia, alicuius rei in genere existentis. Ma notate, quello che Aristotele chiama to on, l'ente, qui in San Tommaso diventa hoc enim ipsum quod est esse. Cioè diventa l'ipsum esse, ciò stesso che l'essere è. E poi, alioquino porteret, quod hoc quod dico ens, esset genus, qui a genus ed quod predicatur, de aliquo in eo quod quid. Cioè Tommaso qui svolge quel ragionamento che anch'io ho cercato di riportare prima: l'essere, per poter essere l'essenza di qualche cosa, dovrebbe essere anzitutto un genere, perché la definizione dell'essenza si costruisce per mezzo del genere. Ma l'essere non è genere. Ens autem non est genus, ut probatur in tertio metafisice, come si prova da parte di Aristotele nel terzo della metafisica. E quindi Tommaso conclude: et propter hoc etiam Deus, cui est sum esse, non est in genere. Quest'ultimo pezzo non c'è nel passo di Aristotele. Questa è l'aggiunta che fa Tommaso. Cioè anche a Tommaso viene il sospetto che questa frase di Aristotele possa in qualche modo minacciare la sua concezione di Dio come esse ipsum, e allora si preoccupa di chiarire che Deus qui est sum esse, non est in genere. Cioè L'essere inteso come genere che dovrebbe costituire l'essenza delle cose non è l'essere di Dio. L'essere di Dio è il sum esse. Tuttavia, cioè qui Tommaso ha già risolto il problema, non a caso nella relazione che abbiamo sentito del professor Marabelli si insisteva più volte nel sottolineare che quell'essere che viene detto di Dio come sua essenza non è un essere qualsiasi, non è l'ens comune, come diceva prima il professor Ferretti giustamente, ma è l'essere proprio di Dio, cioè l'essere perfettissimo, l'essere che riassume in sé tutte le perfezioni. Il problema che a me rimane, questo esse, il sum esse di Dio, coincide o no con quello che lo stesso Tommaso chiama l'ipsum esse? Qui c'è tutta l'ambiguità che nella storia della filosofia, secondo me, deriva dal platonismo. Perché ipsum è la traduzione del greco autò. E il greco autò è il termine con cui Platone indicava le idee. Il bene è autò to agathon, bonum ipsum. Il bello è autò to kalon, pulchrum ipsum. L'ente, l'ente come idea, l'idea dell'essere, è autò to on, l'esse ipsum. Dov'è l'ambiguità? Che se pensate un momento alle idee di Platone, l'idea è per un verso il predicato comune a molte cose, ciò che si dice di molti, l'universale. Ma al tempo stesso è anche il paradigma, il modello, ossia ciò che realizza nel modo più perfetto quella qualità che si predica dei molti individui che partecipano dell'idea. Quindi ecco, c'è già qui la confusione tra il semplice predicato comune a molti, l'ens commune, e l'essere per eccellenza, l'essere perfetto, l'essere che è tale per sé e non per partecipazione, come è quello invece di tutti gli altri enti. Quindi qui Tommaso, per un verso, avvertendo la difficoltà che nasce dal passo di Aristotele, si premura di dire che Dio è sum esse. Però all'inizio del passo continua a usare l'espressione platonica ipsum esse, autò, autò, to on. E allora passiamo ai passi successivi. Ho riportato anzitutto quello che Tommaso stesso cita, cioè in Tertio Metafisice, il terzo libro della Metafisica, dove c'è l'argomento famoso che tutti citano sempre, dove Aristotele dimostra che l'essere e l'uno non sono un genere. Perché? Perché i generi non si devono predicare, non si possono predicare delle proprie differenze. Mentre l'essere e l'uno, predicandosi di tutto, si predicano anche delle differenze. Perché i generi non si possono predicare delle differenze? Perché il genere indica ciò che è comune a molti, non ciò che distingue uno di questi molti dall'altro. Ed è il motivo per cui nelle definizioni non basta dire qual è il genere, ma bisogna aggiungere anche la differenza, perché se ci si limita al genere si dice solo ciò che è comune. L'essere e l'uno non solo dicono ciò che è comune a tutti gli enti, ma dicono anche ciò che distingue ciascun ente da ciascun altro, perché anche la differenza è qualche cosa ed è una. Dunque l'essere si predica anche delle differenze. Quindi Tommaso aveva ben presente questo passo, come tutti quelli che dicono che l'essere non è un genere citano questo passo di Aristotele, che al riguardo è decisivo. Ma veniamo ai passi successivi, a quelli che qui non c'è bisogno che leggiamo tutto il commento di San Tommaso, perché spiega bene quello che aveva detto Aristotele. Passiamo al passo numero 3. È quello di cui mi ero occupato appunto 40 anni fa, quando fui invitato nel 1972 da Pierre Aubanc a un simposium aristotelico sulla metafisica che si tenne a Cerisy-la-Salle in Francia e di cui poi Aubanc pubblicò gli atti con l'editore Vrain di Parigi. E negli atti di quel simposium c'è appunto questa mia relazione che aveva per tema questo passo del libro Beta della metafisica. Ricordo un attimo, chiedo scusa agli specialisti, ma possono esserci anche dei non specialisti qui presenti e quindi può essere utile ricordare che il libro terzo, il libro Beta, sapete che metafisica ha due libri alfa, alfa maiuscolo e alfa minuscolo, quindi Beta è il terzo, è il cosiddetto libro delle aporie, in cui Aristotele espone una serie di aporie, cioè di problemi, che si riserva poi di discutere e di risolvere nei libri successivi. È quindi un libro in cui Aristotele non prende posizione, ma per ciascuno di questi problemi illustra quelle che potremmo chiamare con un linguaggio moderno una tesi e una antitesi, cioè una soluzione di un tipo e la soluzione opposta, le due possibili soluzioni dell'aporia, e non prende posizione, si riserva di prendere posizione nei libri seguenti. Questo è il motivo per cui spesso molte delle cose che Aristotele dice in questo libro, secondo me, non sono state adeguatamente tenute presenti dagli studiosi, perché trattandosi di un libro dialettico non si capisce bene quale sia l'opinione di Aristotele esposta in questo libro. Questo è stato un peccato perché ha impedito che si desse la necessaria importanza a questa, qui le aporie in tutto sono 15, questa che io ho riportato qui è l'undicesima, che però viene introdotta da Aristotele, guardate un po' la traduzione che ho messo alla base della pagina 2, la cosa di tutte più difficile da trattare e insieme più necessaria per conoscere il vero. Quindi è per un verso la cosa più difficile, ma al tempo stesso anche la più necessaria. Quindi è importantissima questa aporia per Aristotele. E qual è l'aporia? Semmai l'ente e l'uno sono sostanze degli enti, qui ancora sostanza è usata nel senso di essenza, e ciascuno di essi è rispettivamente uno ed ente, ciascuno di essi significa l'ente e l'uno, senza essere qualcosa di diverso. Dunque, ecco il problema. L'ente e l'uno sono essenza di qualche cosa per cui essi non sono predicato di qualche cosa di diverso, ma sono loro l'essenza, o invece bisogna cercare che cosa è mai l'ente e l'uno in modo che faccia loro da sostrato un'altra realtà, cioè o invece sono soltanto dei predicati che si dicono che si predicano di un sostrato, cioè di un'altra realtà. E qui Aristotele dice, alcuni infatti pensano che la natura delle cose sia in quel modo, cioè che l'ente e l'uno siano essenza, altri in quest'altro. Platone infatti, ecco il riferimento chiarissimo, esplicito, e i pitagorici pensano che l'ente non sia qualcosa di diverso, cioè non sia predicato di altro, e nemmeno l'uno, ma questo sia la loro natura, e cioè che la loro essenza sia l'essere uno e l'essere ente. Dunque, adesso mettiamo pure tra parentesi il discorso sull'uno per non sovraccaricare. Ci sono alcuni, Platone in particolare, sui pitagorici lasciamo stare perché al tempo di Aristotele poi i pitagorici erano gli stessi accademici, ma comunque Platone dice che l'ente è un ente la cui essenza è il fatto stesso di essere ente. È l'idea dell'essere, è l'idea dell'essere. Altri invece, e questi altri sono i vari presocratici, Empedocle, Anassagora, eccetera, i cosiddetti fisici, non condividono questa idea dell'ente e dell'uno e pensano che l'ente e l'uno siano predicati delle cose. Nel seguito del testo Aristotele sviluppa i due corni dell'aporia, la tesi e l'antitesi, mostrando le difficoltà a cui ciascuno dei due va incontro. E prima sviluppa le difficoltà della tesi sostenuta dai fisici, e cioè dice, ma se l'ente e l'uno non sono sostanze, allora nessuno degli universali è sostanza, perché questi sono i predicati più universali, e se non sono sostanza loro, non è possibile che lo possano essere altri predicati universali. Questo è evidentemente il punto di vista dei platonici, degli accademici, perché certamente non erano i presocratici quelli che davano un carattere di sostanza agli universali. Gli universali intesi come sostanza sono le idee di cui parla Platone, di cui parlano gli accademici. Quindi questo argomento contro i presocratici è l'argomento di origine appunto platonico-accademica. Ma poi, dopo aver liquidato rapidamente questo argomento, Aristotele passa a sviluppare invece le difficoltà che derivano dalla tesi di Platone. E cioè, andiamo a leggerle sia pure nella traduzione, ma ne consegue alla riga 20, vedete a pagina 3, se uno non porrà che l'uno e l'ente sono una certa sostanza, che non lo sarà neppure nessuno degli altri universali. Questo è quello che abbiamo appena detto. Questi infatti sono i più universali di tutti, e se non c'è un qualche uno stesso ed ente stesso, traducetelo auto on, traducetelo in latino ipsum, ipsum ens, ipsum unum e ipsum ens, è necessario che la loro... Dunque, è chiaro che nessun numero esisterà, neanche i numeri saranno sostanze, eccetera. Ma se c'è un uno stesso e un ente stesso, è necessario che la loro sostanza, cioè la loro essenza, sia l'ente e l'uno, poiché non qualcosa di diverso si predica universalmente di essi, ma questi stessi si predicano di sé. Ma d'altra parte, se vi sarà un qualche ente stesso e uno stesso, ci sarà molta aporia, qui aporia vuol dire difficoltà, aporia in greco significa che non si riesce ad andare avanti, a è l'assenza di poros, cioè di cammino, di percorso, quindi non si, è una, in francese un impasse, ci sarà molta difficoltà a capire come vi potrà essere qualcosa di diverso oltre a questi, intendo dire come gli enti saranno più di uno. Infatti il diverso dall'ente non è, cosicché, secondo il discorso di Parmenide, ne consegue necessariamente che tutti gli enti sono uno e che questo è l'ente. Cioè è tremenda la conseguenza che Aristotele deriva da questa tesi. Se ammettiamo che ci sia un ente la cui essenza è l'essere stesso, non riusciremo più ad ammettere che vi siano altri enti, perché se l'essere è quello, qualunque altro ente diverso da quello sarà diverso dall'essere e quindi sarà non essere. E allora ha ragione il vecchio Parmenide, e chi diceva che c'è solo un ente, l'essere, e basta, e tutto il resto è apparenza, è l'apparire, come dice Severino Parmenideo. Questa, naturalmente, qui, essendo un'aporia discussa nel libro Beta, che è un libro dialettico, molti hanno detto, ma questo non è detto che questo sia il pensiero di Aristotele. Questo è un argomento che Aristotele usa dialetticamente, come prima ne ha portato uno contro i presocratici, adesso ne porta un altro contro Platone e i pitagorici. Allora, andiamo a vedere qual è il commento di San Tommaso a questo passo. Forse non c'è bisogno che lo leggiamo tutto. Lo trovate qui alla fine di pagina 3. Basta che leggiamo le ultime parole. Sed illud quod est commune, est simul apod multa, hoc enim est ratio communis. No, scusate, leggo, ma è sopra. Prima è il commento al passo numero 3, a metà di pagina 3. Si est aliquid, quod est ipsum ens et ipsum unum, cioè Tommaso traduce esattamente auto on e auto en, quasi separatum existens, come sostanza. O portebit dicere, quod id ipsum sit unum quod ens, cioè anzitutto che sono la stessa cosa, ente e uno, come credo che pensasse anche Platone. Sed quid quid est diversum ab ente, non est. Ergo sequetur, sequetur secundum rationem Parmenidis, quod quid quid est praeter unum sit non ens. Et ita necesse erit omnia esse unum, che tutte le cose siano una. Quia non poterit poni, quod id quod est diversum ab uno, quod est per se separatum, sit aliquod ens. Questo è la parafrasi di ciò che ha detto Aristotele, è la spiegazione di ciò che ha detto Aristotele. Ma Tommaso aggiunge alla fine, uius autem dubitationis, solutio, ab Aristotele in sequentibus traditur. Beh, di tutte le dubitazioni, cioè di tutte le aporie del libro Beta, Aristotele poi offre la solutio in sequentibus, nei libri successivi. Ma qual è la soluzione che qui indica Tommaso? Quod enim sit aliquod separatum, quod sit ipsum unum et ens, cioè esattamente la tesi di Platone, infra in duodecimo probabit. Il duodecimo è il libro Lambda, dove si dimostra l'esistenza del primo motore immobile. Dunque, San Tommaso vede qui una allusione al primo motore immobile, quello che per lui è Dio. E secondo Tommaso, qui Aristotele non ha risolto il problema, lo risolve nel libro dodicesimo. Ostendens unitatem primi principi omnino separati, quod, ed ecco la soluzione, quod tamen non est substantia omnium eorum quae sunt unum, sicut platonici putabant, sed est omnibus unitatis causa et principium. Cioè, da un lato Tommaso vede l'esistenza di un ipsum unum e di un ipsum ens nel primo motore immobile di cui si parla nel libro dodicesimo. Ma dall'altro lato dice che quello è sì un ipsum unum e un ipsum ens, ma non perché sia substantia, cioè essenza di tutte le cose, sicut platonici putabant, ma perché è causa e principio. Cioè qui viene fatta valere l'altro aspetto dell'idea platonica. Qui non è più il predicato comune, bensì la causa, il principio, ciò che è causa alle altre cose del possesso del predicato comune. È interessante vedere come vanno invece le cose nel testo di Aristotele, perché se voi andate a cercare, vi leggete tutto il libro dodicesimo, cioè il libro Lambda, non trovate in nessun punto l'affermazione che il motore immobile sia ipsum unum e ipsum ens. Cioè Aristotele nel libro dodicesimo non dice questo. Cioè qui Tommaso rinvia a un libro, ma in quel libro non c'è la cosa che Tommaso ci annuncia. Perlomeno qui si sbaglia, non c'è nel libro dodicesimo. Invece la soluzione della aporia c'è nella Metafisica, ma non nel libro dodicesimo, bensì c'è una prima volta nel libro settimo, cioè nel libro Zeta, ed è il passo numero 4 che vi ho riportato, dove Aristotele dice: poiché l'uno è detto come anche l'ente, e la sostanza di ciò che è una cosa sola è una sola, e le cose di cui essa è una sola di numero sono una cosa sola di numero, è manifesto che né l'uno né l'ente possono essere sostanza delle cose. Qui non siamo più nel libro Beta, in un libro dialettico. Qui non si sta più discutendo a favore o contro la tesi e l'antitesi. Qui Aristotele sta esponendo chiaramente il suo pensiero. Siamo nel libro Zeta, nel cuore della metafisica, dove Aristotele dice chiaramente che non è d'accordo con la tesi di Platone e dei pitagorici, perché non esiste, non può esistere un ipsum unum e un ipsum ens che sia essenza degli enti. E Tommaso commenta questo passo aderendo completamente al pensiero di Aristotele, condividendo completamente il pensiero di Aristotele e precisando, guardate alla fine del commento, le ultime tre righe, che qui si tratta dell'ens comune. Sed illud quod est comune, est simul apud multa, hoc enim est ratio communis, ut de multis predicetur, et in multis existat, patet igitur, quod unum quod est comune, non potest esse sic unum quasi una substantia, et ulterius palam est ex omnibus predictis in hoc capitulo, quod nullum universale, nec ens, nec unum, nec genera, nec species, habent esse separatum praeter singularia. Qui Tommaso si schiera totalmente con Aristotele, contro Platone, contro la dottrina delle idee, contro gli universali separati, contro l'ipsum unum e l'ipsum ens. Però precisando che qui l'ens in questione è l'ens comune, è l'ens comune. Ultimo passo è quello del libro Iota, il libro decimo, dove Aristotele, parlando dell'uno e dei molti, qui fa esplicito riferimento alla aporia sollevata nel libro Beta. Quindi qui è, per così dire, la soluzione ufficiale, che viene ufficialmente presentata da Aristotele, dell'aporia presentata nel libro Beta. Leggiamone solo le prime righe. Bisogna cercare dal punto di vista della sostanza e della natura in quale dei due modi l'uno stia, secondo quanto abbiamo discusso nelle aporie, chiedendoci che cosa è l'uno e come si deve pensare a proposito di esso. Vedete il riferimento esplicito alle aporie. Kataper en tois diaporemasin e pelzomen, come abbiamo discusso nelle aporie. E qui dice, è inutile che lo leggiamo tutto, che l'uno come l'ente, essendo i predicati più universali, si dicono in molti sensi e quindi non possono costituire l'essenza di nulla. Quindi la soluzione finale adottata da Aristotele, dell'aporia che nel libro Beta era stata dichiarata la più difficile e al tempo stesso la più necessaria per conoscere il vero, la soluzione ufficiale di Aristotele è il rifiuto della concezione platonica dell'ente come un ente che per essenza sia l'essere stesso. Quando io presentai questa comunicazione al simposium di Cerisy-Lassalle nel 72, c'erano presenti tutti gli studiosi di Aristotele, non c'erano i tomisti. Io citavo Gilson, citavo Fabro, citavo Geiger, ma loro non c'erano. E tra studiosi di Aristotele non ci fu difficoltà a trovarci tutti d'accordo nel dire che questo era il pensiero di Aristotele. Il problema però era di sapere che cosa ne pensavano i tomisti, gli studiosi di San Tommaso. E devo dire che per molti anni nessun tomista prestò attenzione a questo discorso. o perlomeno nessuno studioso di San Tommaso. Il primo che lo ha fatto è stato Giovanni Ventimiglia nel suo libro su contraddizione e in Tommaso d'Aquino. E allora anch'io ho cominciato a occuparmi di Tommaso, degli studi di Tommaso, e mentre dapprima ero propenso a dire che la concezione che Tommaso ha di Dio come l'essere per essenza è inaccettabile perché non è in grado di superare l'obiezione che c'è in Aristotele e che lo stesso Tommaso conosce e condivide, parlandone con gli studiosi di San Tommaso, mi è stato fatto notare che quando Tommaso dice che l'essere è l'essenza di Dio, non parla mai dell'essere comune, ma parla invece del sum esse, dell'essere che è proprio di Dio, cioè dell'essere perfettissimo. Ed è vero, è così. Abbiamo sentito prima nella relazione di Marabelli tutti i passi in cui Tommaso parla effettivamente di Dio, ma come che in Dio coincide l'essenza non con l'esse in generale, ma col sum esse. E se questo è il pensiero di Tommaso, io non ho più obiezioni, sono d'accordo, mi dichiaro anch'io tomista. Solo mi resta qualche dubbio perché non sempre nelle opere di Tommaso questo risulta con assoluta chiarezza. E qui, leggendo gli studi di Peter Gitch e di Sir Anthony Kenny, che ha scritto un libro fondamentale su Aquinas on Being, L'Aquinate a proposito dell'essere, che è stato tradotto anche in italiano, ci sono tutti i passi in cui Tommaso parla dell'essere, e sì, è vero che in molti di questi passi identifica l'essenza di Dio col sum esse, ma in altri sembra che parli della semplice esistenza. E l'esistenza è precisamente ciò che si predica di tutti gli enti, cioè è l'ens comune, è quello che Tommaso chiamava l'ens comune. La prima opera di Tommaso importante su questo tema è il De Ente et Essentia, dove lui, e anche quello è interessantissimo, lui introduce la distinzione tra ente ed essenza per spiegare lo statuto ontologico delle sostanze separate. Le sostanze separate sono gli angeli e l'anima intellettiva, che secondo Tommaso sono sostanze, non hanno materia, quindi sono solo forma. Ma allora in che cosa si distinguono da Dio? Perché anche Dio non è materia, ma devono pure essere distinte da Dio, perché Dio è creatore e queste sono creature. E allora ecco l'introduzione della distinzione tra essere ed essenza. Non c'è più nelle sostanze separate la distinzione tra forma e materia, ma c'è la distinzione tra forma, cioè essenza, ed essere, perché in esse l'essere non coincide con l'essenza, mentre in Dio l'essere coincide con l'essenza. Ma nel De Ente et Essentia, quando Tommaso deve spiegare qual è questo essere che nelle sostanze separate non coincide con la loro essenza, lui pensa all'esistenza, perché le sostanze separate, in quanto creature, non hanno l'essere per sé, ma lo ricevono e quindi non possiedono l'essere per essenza. E l'esempio che egli fa per spiegare che cosa sia questo essere è l'esempio, dice, noi possiamo pensare la fenice è l'uccello mitologico che si riproduceva dalle proprie ceneri, e noi possiamo benissimo pensare la fenice anche se la fenice non esiste. Dunque c'è una distinzione tra ciò che noi possiamo pensare, vale a dire l'essenza, e l'essere. Ma qui l'essere è l'esistenza, è la risposta alla domanda ansit, è quella che Sir Kenny ci illustrerà nella sua relazione di domani e che i latini chiamarono anitas, come il quid sit è diventato quidditas, lo ansit diventa anitas, ma è l'esistenza. Quindi ci sono dei momenti in cui si ha l'impressione che quando Tommaso dice che Dio è, è l'essere per essenza, pensi anche all'anitas, all'ens comune. E allora se si tratta dell'ens comune vale l'obiezione di Aristotele. Cioè se è l'ens comune si cade nel monismo di Parmenide, perché si riducono tutti gli enti a uno solo. Non si può ipostatizzare l'ens comune. L'essere di Dio, per poter essere un essere che esiste di per sé, cioè separato per essenza, non deve essere l'ens comune, deve essere l'essere perfettissimo, l'essere causa, l'essere motore, cioè tutte quelle cose che abbiamo sentito prima nella relazione di Marabelli e che non sono state chiarite soltanto adesso dal dibattito suscitato dal tomismo analitico, non erano così chiare prima. Se andate a rileggervi il libro di Etienne Gilson, L'être et l'essence, prima edizione 1948, lì chiaramente l'être di cui parla Gilson è l'existence. Lui usa la parola existence perché è il libro scritto quando in Francia, a Parigi, c'era l'esistenzialismo e bisognava recuperare l'istanza rappresentata dall'esistenzialismo. Come pure poi nella seconda edizione Gilson recupera Heidegger e aggiunge un capitolo a L'être et l'essence che è tutto su Heidegger. Cioè, questo non era chiaro, secondo me, nei libri di Gilson, un po' di più in quelli di Fabbro. Fabbro insiste molto di più sull'actus essendi. Ma anche l'espressione actus essendi, se non è l'atto di essere qualche cosa, cioè Dio, ma è genericamente l'actus essendi, può venire confuso con la semplice esistenza, cioè con la anitas, cioè con lo ens comune, e allora si va incontro a tutte le difficoltà suscitate da Aristotele. Io credo che sia invece una fortuna che ci sia stato questo dibattito. Il merito va a studiosi come Gitch, come Kenny e altri ancora, inglesi e americani, e in Italia coloro che si sono occupati del tomismo analitico, perché adesso stiamo arrivando a chiarire finalmente, secondo me, in maniera del tutto convincente anche l'autentico pensiero di Tommaso e l'aspetto più valido del pensiero di Tommaso.